E siamo qui nel nome di Ester. Grazie prima di tutto per essere qui e grazie per essere in questo contesto così ben arredato, mi viene da dire, insomma, e per essere anche con Gian Gabriele, il vero maestro è lui, e quindi io comincio e preparo un po' la tavola. Il libro di Ester, come tutti i libri della Bibbia, è un libro infinito, nel senso che si comincia a leggere e non si finisce mai di leggere, non se ne viene a capo rapidamente. Questo anche per mettere un po' le mani avanti, per quanto dedicheremo la serata al rotolo di Ester, al libro di Ester, ma non penso che riusciremo a dire tutto quello che si può dire su Ester. Sarebbe sufficiente però se riuscissimo a sollecitare il fatto di tornare a casa, tornaste a casa con la voglia di prenderlo in mano e di leggerlo, perché comunque Ester è le parole che la raccontano. Poi ci sono anche le parole che la interpretano e le parole che la avvicinano, però il dove sta e dove cresce sono effettivamente le parole del libro, le parole del testo. È un libro importante, è breve, questo non vuol dire appunto che sia facile. È un libro importante, uno dei cinque libri nelle grandi feste della tradizione ebraica che ha, come dire, liturgicamente letto in una festa importante, che è la festa di Purim. E Purim è, potremmo dire, forse un po' semplificando, ma per renderla molto vicina, è di tutte le feste quella più infantile, è proprio la festa dei bambini, dove si fanno regali ai bambini e dove forse davvero succede quello che le fiabe raccontano, cioè è cominciata malissimo e finisce benissimo. No? Quindi in qualche modo questa struttura fiabesca accompagna il libro. È talmente dedicato ai bambini che c'era anche l'abitudine di regalarlo alle puerpere, per quanto sia un libro in cui non si parli di nascite, ma probabilmente questa donna che salva è un buon viatico per chi cresce, per chi crescerà altri. La parola Ester, nome persiano, vuol dire nascosta. L'equivalente ebraico è Adassa e vuol dire mirto. Mirto è la pianta della devozione. In quel nascosto, in quel termine nascosto, in quel significato nascosto che dice il nome di Ester, sta per buona parte il destino di Ester, la possibilità che il suo destino, come dire, possa diventare storia, e potremmo anche dire sta in quel nascondimento quello che in tutto il libro non compare, colui che in tutto il libro non compare, e cioè Dio. Questo, uno dei libri di tanta importanza liturgica, è uno dei libri, dei pochissimi libri della Bibbia, dove il nome di Dio è in silenzio. Non è detto. Forse sta appunto in quel modo d'essere nascosto di Ester. Allora, ci siamo divisi il racconto in due, ma vedrete come si può fare riassumere in una parola sola tutto il libro, che è quello, un grande capovolgimento. Dicevo prima, è partita malissimo, finisce benissimo. Minacciava di andare in un modo e invece va in un altro modo. Ecco, questo capovolgimento che dà peso a tutta la storia, si declina in mille episodi dentro la storia. Vedrete come quante figure in realtà sono soggette a questo capovolgimento e a questo ribaltamento di senso, e anche a quanti pensieri e quante idee rispetto al tempo. La regalità, per esempio, una regalità a cui normalmente viene dato credito per competenza, affidabilità. In realtà qui questo reassuero è verrebbe da dire d'una volubilità e preda dei consigli di un primo ministro che ha scelto erroneamente, perché poteva scegliere meglio e invece ha scelto proprio quello sbagliato. C'è una curiosa storia anche che riguarda le donne e le mogli. Anche qui c'è un capovolgimento. C'è un capovolgimento tra coloro che devono accudire e che invece in qualche modo tradiranno. C'è il capovolgimento della predilezione: colui che viene favorito in realtà è quello che trama. Un capovolgimento del senso dell'onore: cos'è che rende onorevoli e ammirabili? Un capovolgimento del senso della predilezione: uno pensa di essere prediletto leggendo alcuni elementi e in realtà cadrà in una trappola. Ma veniamo alla storia. Allora, siamo a Susa, una città dell'impero persiano. Il re Assuero, che sta per Serse, è al colmo del suo potere e al colmo del suo successo. Ha sotto di sé 127 province e vuole celebrare con il massimo fasto la gloria e la potenza del proprio impero. Quindi convoca tutti i dignitari di tutte le regioni e di tutte le province dell'impero e bandisce questa festa che durerà ben 180 giorni, con lussi e sfarzi di ogni sorta e con l'esibizione di tutta appunto la sua magnificenza. Dopo i 180 giorni delle feste dedicate ai dignitari e ai grandi notabili, ci saranno anche 6 giorni per la festa del popolo, aperta a tutta la città. Nello scorrere dei giorni della festa, il 7° giorno, il re, che aveva il cuore allegro per il vino, dice il testo, ordinò a uno degli eunuchi di recarsi dalla sua regina Vasti e di dirle che vuole che compaia per farsi vedere. Aveva mostrato le ricchezze, aveva esibito, grazie ai banchetti e ai convivi offerti, tutto quello che poteva, ma insomma potersi anche far vanto del potere su una bellissima regina era qualche cosa, una tentazione per via anche del cuore reso allegro del vino, al quale non vuole e non può sottrarsi. Il Midrash, nel senso che ci sono tante storie che accompagnano il testo scritto nella Bibbia, c'è tutta una tradizione interpretativa che spesso si raccoglie in forma un po' leggendaria, e che va a puntualizzare, ad aprire altri dubbi, a raccontare un po' di più, ad aggiungere altri perché. E pare che il desiderio del re fosse effettivamente spudorato, e cioè che la sua esibizione di potere attraverso la bellezza di Vasti richiedesse che la regina si presentasse e si offrisse nuda con la corona in testa. Comunque l'eunuco va e porta alla regina l'ordine del re. Vasti rispose no. Vasti, d'altra parte, era a capo del suo banchetto delle donne, perché c'erano tutti i dignitari delle 127 province che erano venuti con i loro harem, ovviamente, e pare che dentro una strategia politica, anche questo è il Midrash che lo dice, dentro una strategia politica molto accorta, la pratica della divisione del banchetto degli uomini e di quella delle donne era una consuetudine, ma era anche una forma di controllo, perché se per caso in quei era anche un rischio convocare tutti a palazzo. D'accordo, la scusa era una festa, era la celebrazione, ma insomma le congiure sono sempre possibili. Allora, se qualcuno avesse innescato una congiura o un tradimento, beh, Vasti aveva, come dire, in ostaggio tutte le donne, e quindi in qualche modo poteva esserci la possibilità di qualche trattativa politica interessante. Vasti, consapevole del suo potere e del suo ruolo, e forse anche del suo umore, semplicemente, e della qualità della compagnia, mi verrebbe anche da dire, di Assuero, appunto risponde no. Questa risposta è inaccettabile. Assuero monta su questa furia, si sente offeso. La regina Vasti si sente offeso e umiliato di fronte ai suoi principi, e quindi chiede a loro come si deve comportare. Uno parla a nome di tutti. La regina Vasti ha mancato non solo verso il re, ma anche verso tutti i capi e tutti i popoli che sono nelle province del re, perché quello che la regina ha fatto sarà noto a tutte le donne e le indurrà a disprezzare i propri mariti. Esse diranno: il re Assuero aveva ordinato che si conducesse alla sua presenza la regina Vasti e lei non è andata. D'ora innanzi le principesse di Persia e di Media, che verranno a conoscere la condotta della regina, ne parleranno a tutti i principi del re e ne nascerà gran disprezzo e collera. Se così sembra bene al re, venga da lui emanato un editto reale da scriversi fra le leggi di Persia e di Media, e sia irrevocabile, per il quale Vasti non potrà più comparire alla presenza del re Assuero e il re conferisca la dignità di regina a un'altra migliore di lei. Quando l'editto emanato dal re sarà conosciuto nell'intero suo regno, per quanto vasto, tutte le donne renderanno onore ai loro mariti, dal più grande al più piccolo. La cosa parve buona al re e ai principi, e il re fece mandare lettere a tutte le province del regno. E questo è un dettaglio che compare in molte altre situazioni: a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere, a ogni popolo secondo la sua lingua, perché ogni marito fosse padrone in casa sua e potesse esprimersi nella lingua del suo popolo. La collera del re in qualche modo viene sedata. Pare anche che Vasti sia andata peraltro incontro a morte. Il problema è che adesso bisogna trovare una nuova regina. Il re manda in giro i suoi messaggeri per tutte le province dell'impero, in modo che si cerchino le vergini più belle che possano essere candidate a questo ruolo così importante. Le vergini vengono portate a palazzo. La descrizione, la Bibbia non dà dei termini precisi: 6 mesi per le unzioni di olio e 6 mesi per i vari cosmetici e per renderle degne dell'incontro con il re Assuero. E a un certo punto il re Assuero comincia a ricevere le candidate alla corona. Una per sera va dal re, al mattino viene rimandata, e se sarà richiamata avrà delle possibilità, e se non verrà più richiamata le sue possibilità li finiscono. Viveva a Susa Mordecai, un giudeo. Qualcuno sente orecchiare Mordecai, il nome di Marduk, che è il dio sole dei persiani, così come in Ester sente orecchiare peraltro Ishtar, che è la dea della fecondità della Persia, la Venere per certi versi. È stabilito che Venere è la stella che brilla di più. Questa doppia valenza, no, tra la stella più brillante, più luminosa, e colei che è nascosta, è una preziosa ambivalenza. Mordecai viveva a Susa e con lui viveva Ester, che era una sua parente rimasta orfana. La ragazza era avvenente e aveva tutte le caratteristiche per poter presentarsi a palazzo. E Mordecai la invita ad andare a palazzo e le dice solo, questo è una, come dire, una prima pratica di nascondimento deliberato, non dire che sei giudea. Esther va a palazzo, anche lei ha i suoi mesi di trattamento di bellezza, e quando tocca a lei essere presentata al re, il re la richiamerà e su di lei verrà posta la corona della corona che era di Vasti. Esther è regina. Mordecai è, come dire, molto attento alla ragazza e passa il tempo per buona parte seduto fuori da palazzo per sentire cosa succede, come si dice, per essere sicuro che dentro là Esther sia contenta. E in questo tempo dedicato a questa sorveglianza, per quanto remota, gli giungono ad orecchio le parole di due eunuchi, che in realtà stanno tramando, si rende conto, contro il re. Allora ascolta con più accuratezza, grazie molto. L'ipotesi è reale, sta per essere ordito effettivamente una trama contro il re, ne lo fa sapere ad Esther, Esther ne parlerà con Assuero, i due verranno presi e verranno impiccati. E l'episodio verrà trascritto nelle cronache del regno. E lì rimane. Di seguito c'è l'elezione a primo ministro di questo altro personaggio che potremmo chiamare Aman, verrebbe da dire sarebbe quasi stato destinato Mordecai ad avere il ruolo di primo ministro, e invece si fa avanti questo Aman, uomo ricchissimo. La sua unica qualità, viene da dire, è quello di essere ricco. Mordecai è un discendente della tribù di Beniamino, appunto giudeo, e Aman invece è della tribù di Agag, diciamo che un antico livore correva tra i due popoli. Nella predilezione che Assuero riserva a Mordecai, traducendolo nella carica e nell'elezione a primo ministro, emana anche un ordine di riconoscimento dell'autorità del primo ministro e chiede che tutti al suo passaggio pieghino il ginocchio e si inchinino. Effettivamente tutti obbediscono a questa ingiunzione, tranne Mordecai il giudeo. Aman non sopporta questo affronto. C'è da dire, il Midrash ha questo racconto molto, che viene riportato nella bellissima raccolta delle leggende ebraiche a cura della Delphi, a cura di Gizmor, che dice: Aman aveva a suo tempo combattuto per i persiani, appunto, e si era ritrovato contro Mordecai, che ovviamente si batteva per i giudei. A un certo punto Aman era rimasto senza nulla da mangiare e da bere, e quindi si trascinava a rischio di morte nel deserto. Mordecai, impietosito, si offrì ad aiutarlo. A condizione, però, che Aman si vendesse a lui come schiavo. Messo con le spalle al muro, Aman acconsentì e l'accordo fu scritto sulla rotula di Mordecai. perché non c'era un pezzo di carta in tutto l'accampamento. Così diceva il contratto di vendita, che sta tutto sulla rotola di Mordecai. Io, Aman, figlio di Ammedata della famiglia di Agag, sono stato dal re Assuero mandato a fare la guerra contro una città con un esercito di 60.000 soldati forniti dalle provviste necessarie. Esattamente lo stesso rifornimento è stato dato dal re a Mordecai, figlio di Semei, della tribù di Beniamino. Ma io ho dissipato le provviste assegnatemi dal re e così non ho più nulla da dare alle mie truppe. Avrei voluto prendere prestito da Mordecai a interesse, ma visto che Giacobbe ed Esaù erano fratelli, egli si è rifiutato di concedermi un prestito a usura e io sono stato costretto a vendermi a lui come schiavo. Se dunque, in qualunque momento, mi rifiutassi di servirlo come schiavo o negassi di essere tale, se i miei figli e i figli dei miei figli sino alla fine del tempo dovessero rifiutarsi di rendergli servigi anche solo un giorno della settimana, e se io dovessi comportarmi con lui in modo utile a causa di questo contratto, così come ha fatto Esaù con Giacobbe dopo avergli venduto la primogenitura, in tutti questi casi che si levi una trave di legno dalla casa del recalcitrante e lo si impicchi ad essa. Io, Aman, figlio di Ammedata della famiglia di Agag, acconsento di mia volontà senza forzatura e mi impegno a essere in perpetuo schiavo di Mordecai in accordo con il contenuto di questo documento. Tutto sempre sulla rotola di Mordecai, il quale quindi ogni volta che Aman passava e pretendeva l'omaggio, lui semplicemente scostava la veste e tirava su il ginocchio, come a dire, ricordati. Quindi non si inginocchiava e gli ricordava appunto qual era il patto. Allora, il livore era antico, l'umiliazione veramente esagitava il cuore di Aman, che decise e convinse il re a compiere un atto efferato nei confronti di una popolazione. E praticamente non gli basta liberarsi di Mordecai, vuole liberarsi di Mordecai e di tutti i suoi. E quindi monta una campagna di negatività e di calunnia contro il popolo ebreo, giudeo, che in qualche modo si rifà a quello antico che era stato fatto a suo tempo dai faraoni e che si rifarà poi più avanti e che ritornerà in tutte le persecuzioni che il popolo ebreo subirà. E comincia, infatti, c'è un popolo disperso tra tutti i tuoi popoli, un popolo disperso ma molto compatto, che ha leggi sue, che ha suoi riti e che rispetta le proprie leggi più di quanto rispetti quelle del re. Addirittura Aman offre al re 10.000, un tesoro, 10.000 monete d'argento per convincerlo a firmare un editto contro gli ebrei. Aman rifiuta le monete. E questo è molto interessante perché gli permetterà poi, non avendo concluso un atto di vendita, in qualche modo gli permetterà di rimanere padrone dell'editto, per cui all'editto di morte potrà poi, dopo che la storia avrà avuto tutti i suoi passaggi di capovolgimento, potrà appunto riprendersi l'editto. Intanto Ester vive sempre a corte, nessuno sa che è giudea. Lei solo, il Midrash racconta con molta finezza, l'eunuco, il capo degli eunuchi aveva una predilezione per Ester e l'aveva affidata a 7 ancelle. E lei come mantiene la propria segretezza e contemporaneamente la propria fedeltà alla sua identità giudea? Chiama le sue ancelle con i 7 nomi della settimana e le obbliga a tenere un turno perfetto, in modo che in questo modo riuscirà sempre a fare salvo il giorno del sabato. E voi sapete che il sabato è, come dire, il momento più, come chiamarlo, il momento forse più caratterizzante del tempo della terra, che si avvicina appunto al tempo del cielo. Per cui chiama la prima ancella giorno feriale, che è la domenica dopo il sabato, quindi il primo giorno feriale, chiama la seconda ancella firmamento, perché quando venne creata la luce, chiama la terza ancella giardino, perché quando venne creata la terra con tutte le piante, chiama la quarta ancella luminosa, perché quando vennero creati il sole, la luna e le stelle, chiama la quinta ancella fremito, perché quando vennero creati tutti gli esseri viventi, gli animali, gli uccelli e i pesci, chiama la sesta ancella pecorella, perché quando vennero creati tutti gli animali della terra, e chiama la settima riposo. E con questo lei riesce a mantenere appunto il proprio segreto e contemporaneamente a celebrare la propria identità. Mordecai ha sentito dell'editto, ha sentito della volontà di Amman, ha sentito del cedimento del re, ha sentito anche del fatto che hanno appunto gettato le sorti, il pur, per decidere quale sarà la data del giorno in cui avverrà lo sterminio di questo popolo disperso, compatto e obbediente a leggi proprie più che alle leggi del re. E viene scelto appunto il 13 di Adar. Mordecai sente, si veste a lutto e, come dire, non nasconde il suo dolore e la sua afflizione. Esther se ne rende conto e manda a chiedere come mai. Mordecai le manda copia dell'editto e le dice: ricordati che sei regina. Ma Esther dice e fa quasi come tutti chiamati, vi ricorderete Mosè, vai a parla al faraone, ma come se io sono balbuziente? Va a quanti, ha tolto Abramo, che è l'unico che dice sempre eccomi, tutti gli altri hanno sempre qualche scusa prima. Anche Esther dice, ma come faccio io, come posso andare a parlare con il re? Lo sai che dopo l'episodio di Vasti è stato proibito a chiunque di presentarsi al re se non espressamente chiamato dal re, e tu sai che Aman su questo ha addirittura imposto la pena di morte. Mordecai gli fa sapere: non pensare di salvarti da sola fra tutti i giudei per il fatto che ti trovi nella reggia, perché se tu in questo momento taci, aiuto e liberazione sorgeranno per i giudei da un altro luogo. Qualcuno dice che questo altro luogo, in questo sia nascosto forse un nome di Dio. Ma tu perirai insieme con la casa di tuo padre. Chissà che tu non sia stata elevata regina proprio per una circostanza come questa. Allora Esther fece rispondere a Mordecai: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa, digiunate con me e per me, non mangiate e non bevete per 3 giorni, notte e giorno, anch'io con le mie ancelle digiunerò nello stesso modo. Dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se dovrò perire, perirò. Mordecai se ne andò e pare che andandosene, dice il Midrash, incontrasse 3 bambini che uscivano dalla scuola. Voi sapete che i bambini che vanno a scuola sono tra quelle poche energie certe che continuano a permettere che la terra giri e non precipiti. I bambini che vanno a scuola e studiano il loro respiro è una di queste forze cosmiche. Lui incontra 3 bambini che escono dalla scuola e al primo chiede: ma allora dimmi un po', che cosa avete imparato oggi? E il primo bambino gli risponde: oggi abbiamo imparato, non temete la sventura e non temete la potenza del malvagio. E Mordecai si rasserena. Allora chiede al secondo bambino: e voi invece, la vostra classe, che cosa ha imparato? La nostra classe oggi ha studiato questo versetto: fate i piani, saranno distrutti. Fate pure i vostri piani, saranno distrutti, perché Dio è con noi. Beh, Mordecai quasi quasi non solo sorride, ma si sente più forte. Allora chiede al terzo bambino: e voi, il tuo gruppo, che cosa ha studiato oggi? Il mio gruppo oggi ha studiato questo versetto: io rimango lo stesso, da sempre e per sempre. Io vi do la forza e vi salvo. Mosè ritrova la fiducia. Ester fa i suoi 3 giorni di digiuno, e fatti 3 giorni di digiuno, a quel punto, dopo essersi abbassata appunto nell'umiliazione e nel dolore, nel lutto e nella mancanza di ogni cosa, a quel punto si ritrova regina. Mordecai gli aveva detto: sei regina. Forse in quel sei c'era anche sii regina, e forse anche sii regina Giudea. Di fatto lei si veste con tutte le gli abiti e gli apparati più belli di cui dispone, e senza presentarsi ad Assuero si fa intravedere passando da una parte dei cortili. Il re la vede e al primo momento è, come dire, molto alterato da questa presenza. Ma come, chi osa avvicinarsi alla sala del trono senza che io l'abbia chiamato? E poi però si accorge che è lei, e lei ha già visto, lei trema e teme per sé, ha già visto quel moto del re, per cui ha come un languore, come uno svenimento, e questo inesorabile è assolutamente seducente per il re. Diventa ancora più bella, come se un'aura e uno spirito particolare aleggiasse da lei, per cui il re compie il gesto della predilezione e il gesto del permesso di accesso. Stende lo scettro verso di lei e le si avvicina e le fa una domanda che fanno tutti i re delle fiabe: dimmi, mia regina, che cosa posso fare per te? Qualunque cosa tu voglia io te le darò, fosse anche la metà del tuo regno, del mio regno, io te la darò. E Ester, perfettamente nel ruolo, chiede solo: io ti chiedo che tu e il tuo primo ministro Aman veniate a pranzo da me. Questo succede. A pranzo il re rifà la domanda: mia bella regina, mia dolce regina, dimmi che cosa vuoi, che cosa posso fare per te. Qualunque cosa tu voglia io te la darò, fosse anche la metà del mio regno, sarà tua. E Ester risponde: io chiedo solo che tu e il tuo primo ministro Aman torniate anche domani. Inutile dire che il desiderio del re non fa che essere a favore di Ester. Aman perde le misure della realtà, perché si sente preferito non solo dal re ma anche dalla regina, per ben 2 volte invitato a pranzo di fila, e torna a casa entusiasta. C'è sempre che sull'uscita trova quel benedetto Mordecai che scosta la veste e gli fa vedere il ginocchio, la rotola del ginocchio, per cui arriva a casa inferocito, e qui c'è l'altra moglie che ha nome peraltro nel testo, che è Zeres, che è la moglie stratega. Dice: tu devi farla finita con questo è un giudeo, capito? Non è uno qualunque. Tu, se vuoi venirne a capo di uno giudeo, tu devi prenderlo e impalarlo. Tu stanotte devi montare un palo e ci appendi Mordecai. A quel punto la cosa è finita, se no questa cosa non finirà mai. Poi domani te ne vai. tranquillamente di nuovo al tuo pranzo della regina di cui sei tanto contento. Ma quella notte, e qui ancora qualcuno sente in qualche modo la presenza nascosta del nome di Dio, ma quella notte qualcuno rubò il sonno al re.
Allora, il testo ebraico di Ester è fatto da 10 capitoli, per cui Giusy Quarenghi e io ci siamo divisi a metà, no? I 10 capitoli, e quindi adesso siamo arrivati al 6, quindi devo partire io. Però, siccome sono per testa un insegnante che è sempre preoccupato che gli studenti capiscano bene.
Si sente?
Si sente? Vengo più vicino. Che gli studenti capiscano bene. Non vorrei che voi non abbiate colto la ricchezza del racconto di Giusy Quarenghi, che non si è limitata a raccontare il testo di Ester, ma appunto ha ripreso le narrazioni che su questo testo avvenivano nei Midrash. I Midrash sono delle interpretazioni, un continuo lavorio di interpretazioni che è stato fatto per secoli dalla tradizione dei maestri ebrei, no? E spesso queste interpretazioni erano degli altri racconti sui racconti, no? Quindi c'è tutto un patrimonio che andrebbe scoperto, ha dato anche un'indicazione bibliografica importante, le leggende degli ebrei, è stato intitolato così, edito dal casa editrice Adelphi di Ginsberg, che sono diversi volumi, quindi costa anche un po' caro, diciamo, però magari nelle biblioteche varrebbe la pena di recuperarle, anche per, come dire, aiutarci a superare ancora una specie di pregiudizio che voi certamente no, ma io vedo aleggiante ancora intorno, di chi pensa che gli ebrei sono quelli che si sono fermati al tempo di Gesù. Poi non c'è stato più niente. No, invece, per secoli, sono andati avanti in questo lavorio di rilettura, di interpretazione, di discussioni, di racconti su racconti, alcuni splendidi dal punto di vista letterario, dal punto di vista narrativo. Quindi lei ve ne ha dato alcuni esempi, alcuni episodi che lei ha raccontato, bellissimi, non ci sono nel testo ebraico di Ester, ma ci sono nei Midrash. Questo ha dato l'idea del valore, dell'importanza che può esserci in questo tipo di recupero. Invece io sarò molto più piatto, però ho anche qualche altra, diciamo, preoccupazione, cioè di pormi dal punto di vista non solo del lettore che cerca di capire il testo, ma anche di chi a un certo punto si è posto l'interrogativo: questo testo che cosa chiede a me? Perché è stato scritto per me? Lo sappiamo, no? Che i testi della Bibbia sono stati scritti per noi, ma non come tutti i testi della grande letteratura, per la verità, ma quando diciamo che sono stati scritti per noi, diciamo che sono stati scritti per ciascuno di noi. Diceva un grande saggio ebreo, filosofo del secolo scorso, Emanuele Levinas, diceva che 70 sono i lettori delle scritture, 70 volte, cioè infiniti i lettori delle scritture, ma devono essere 71 perché manchi tu, e se manchi tu la Bibbia non ha finito di essere scritta, perché per essere ancora scritta e raccontata bisogna che sia oggi letta da ciascuno di noi, perché ognuno di noi la legge, e la legge secondo il suo sguardo, secondo il suo punto di vista. Anche noi facciamo parte di questa lunga storia di riprese, di narrazioni, di risignificazioni che è legata a questi straordinari testi, no? Quindi è importante che abbiamo questo tipo di convinzione. Bene, siamo arrivati al capitolo 6, in cui appunto quella notte lì il re Akashverosh, Assuero, non riusciva a prendere sonno. Sarà stato un caso? E qui la domanda me la sono fatta, per caso, perché poi, però, cosa succede? È a partire da questa insonnia notturna che cominciano a innescarsi tutta una serie di eventi che ribaltano completamente l'esito della vicenda. Fino a questo momento la vicenda sembrava segnata e portare allo sterminio. Era così. In questa notte, per caso, succede qualcosa per cui le sorti iniziano a ribaltarsi. Ma era davvero un caso? Pongo questa domanda perché, appunto, come ha detto molto bene Giusi Quarenghi, nel testo non c'è mai il nome di Dio, non c'è mai nemmeno la parola provvidenza, cioè l'idea che, per esempio, determinati eventi succedano per fare andare le cose in un certo modo, no? No, tutto si gioca per il concorso delle scelte, delle azioni, delle decisioni delle persone, compreso i casi della vita. Ma questo caso per cui noi diciamo che anche nella nostra vita quello che succede ci dice un senso, questo caso per cui noi dal caso passiamo al senso, non è qualcosa che possiamo porci anche noi al giorno d'oggi? Quando rileggiamo i nostri percorsi di vita, le cose che ci succedono, eccetera. Questa capacità di interrogarsi sul caso e sul senso è poi quello che ci viene suggerito da questa storia in cui non compare mai il nome di Dio, ma anche da un'altra storia molto simile per l'ambientazione favolistica, alcune caratteristiche narrative, che è la grande novella di Giuseppe che conclude con molti capitoli il libro della Genesi. Giuseppe, l'emigrante, no? Che ha fatto fortuna, che è partito come schiavo e poi diventa viceré dell'Egitto. Un emigrante che ha fatto fortuna. Ma anche lì succede tutto, succede un capovolgimento delle sorti. Questo capovolgimento verrà letto alla luce della fede, ma di per sé non c'è mai Dio che interviene come Deus ex machina a dirigere diversamente gli eventi. Tutto succede per opera degli uomini. E appunto quella notte il re non poteva prendere sonno e allora non si poteva evidentemente, si poteva chiamare eventualmente qualcuno che iniziasse a raccontare come nelle mille e una notte una storia dietro l'altra. Il re si vede che forse era anche un po' narcisista, voleva sentire parlare anche di sé, delle proprie azioni, di tutto quello che... Quindi dice: venite e leggetemi le cronache del mio regno, gli eventi che sono successi, no? Quindi uno è contento di sentire cosa abbiamo fatto, cosa è successo sotto il mio impero. E va, il caso vuole che a un certo punto vi si trovò scritto che Mordecai aveva riferito a proposito di Bigtan e Teres, i due eunuchi del re, tra i custodi della soglia, che avevano cercato di mettere le mani sulla persona del re Assuero. Proprio quel passo lì si era dimenticati tutti. Anche il re, diciamo, non molto, non aveva dimostrato molta gratitudine a chi l'aveva salvato, però nell'insonnia, in quel momento lì, si pone il problema, dice: ma io cosa ho fatto per ringraziare chi mi ha salvato la vita, chi ha sventato con la sua denuncia questo tipo di congiura? I giovani che hanno letto queste memorie, niente. E quindi allora il re naturalmente si sveglia dopo questa nottataccia. È l'unica volta nella storia dove questo re appare capace di iniziativa decisa e un po' personale, e dice: bisogna fare qualcosa. E allora decide: io devo onorare questa persona che mi ha salvato nel modo che non è mai successo, qualcosa di straordinario. E allora a chi fa questa domanda? Cosa posso fare per onorare chi mi ha salvato la vita e ha salvato il mio regno? Caso volle che la persona a cui pone questo interrogativo sia proprio il perfido Aman, che era arrivato lì perché era il vice, il primo ministro, insomma ogni giorno c'era una consultazione, entra e cosa il re gli disse? Che cosa si deve fare a un uomo che il re vuole onorare? Ognuno di noi è un po', anche se ci sforziamo magari di non esserlo troppo, ognuno di noi è un po' egocentrico, un po' narcisista, no? Un abituato a essere il primo della classe, quando il professore entra in classe e dice c'è stato uno che ha fatto il compito migliore di tutti. E chi cosa pensa quello lì? Certamente sta parlando di me. E anche il perfido Aman, quando sente questa domanda posta da questo, dall'imperatore, dice, per l'uomo che il re vuole onorare, si prenda la veste regale che suole indossare il re e il cavallo che suole cavalcare il re, e sulla sua testa sia posta una corona regale, si consegnino la veste e il cavallo a uno dei più nobili principi del re, si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, gli si faccia percorrere a cavallo le vie della città e si gridi davanti a lui: così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse ad Aman: presto, prendi la veste e il cavallo, come hai detto, e fa così a Mordecai, il giudeo, che si trova alla porta del re, non tralasciare nulla di quello che hai detto. Noi ci immaginiamo la faccia di Aman, evidentemente, cioè ce la troviamo proprio. Non è difficile, questo è, tra parentesi, una delle caratteristiche per cui è una novella, no? Ma, come dire, è stato forse tra i testi della tradizione biblica che è stato più messo in teatro, perché questi elementi, questi capovolgimenti, queste scene sono da commedia, evidentemente, si prestano, o anche, per certi aspetti, da tragedia, si poteva finire in tragedia, ma appunto è commedia perché è finita bene. Aman rende gloria alla persona che più ha odiato. È già un capovolgimento enorme delle sorti. E naturalmente poi ci sono anche dei particolari abbastanza divertenti, perché voi ha raccontato molto bene la figura della moglie di Aman, Giusi Quarenghi, no? Voi immaginate adesso Aman torna a casa e deve raccontare quello che è successo alla moglie che gli aveva detto: tu lo devi impiccare entro domani. È una, diciamo, una vergogna incredibile, incredibile. E allora naturalmente la moglie gli aveva detto: se Mardocheo, di fronte al quale tu hai cominciato a decadere, è della stirpe dei giudei, tu non potrai nulla contro di lui, anzi, soccomberai del tutto davanti a lui. È un primo dei tanti passaggi che ci sono in tutti questi capitoli, dove noi siamo in presenza di una forma abbastanza esibita, noi diremmo, cioè forse si può usare anche questa parola, di sionismo, cioè di nazionalismo ebraico, no? Cioè che nel testo si continua a sottolineare il fatto che, come gli ebrei, non ce ne sono altri. Anzi, qui viene detto da nemici degli ebrei, come un grandissimo riconoscimento. Voi capite che questo aspetto, questo passaggio, certamente sollecita la nostra attenzione critica, no? Perché ricordo la battuta di Monio Vadia, dice: tutti dicono che gli ebrei sono intelligentissimi, vi assicuro che io ho trovato di quei cretini tra gli ebrei, che c'è, però è una specie di mito che poi non a caso ha alimentato anche l'antisemitismo, no? Perché questa esaltazione degli ebrei uomini al di sopra degli altri è facile che si rovesci nel contrario. Comunque questo trionfalismo comincia già a comparire qua. Poi c'è tutta la scena del banchetto, e naturalmente in questo banchetto, in cui c'è Aman e in cui c'è il re, finalmente la seconda volta deve, Esther prende il coraggio di chiedere quello che doveva chiedere. cioè la salvezza per gli ebrei. Questa cosa, anche qui naturalmente Acasveros, cioè Assuero, è coerente. Ad ogni banchetto beve anche tanto, e questo spiega anche le sue relazioni. Ma Ester, la tradizione, ma anche tutte le interpretazioni, ce la presentano come eroina. Però attenzione a non sbagliare la comprensione del testo, perché c'è qualche passaggio dove uno dice sì, eroina sì, però, no? Come dire, già in partenza. Eroina ebrea sì, però non risulta che le ragazze ebree partecipassero a concorsi di bellezza per essere poi incluse negli harem degli imperatori, giusto? Eroina sì, però lei come si rivolge a Casveros? La domanda è quella che è uguale a quella che aveva già detto Giusi, no? Qual è la tua richiesta, regina Ester? Ti sarà concessa? Che cosa desideri? Fosse anche la metà del regno? Sarà fatto. Allora la regina Ester rispose: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o re, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia concessa la vita, e il mio desiderio è che sia risparmiato il mio popolo. Perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, avrei taciuto, perché questa nostra angustia non sarebbe stato motivo sufficiente per infastidire il re. Cioè, la nostra Ester sarà eroina, no? Però non è che esce dagli schemi cortigiani, sa che bisogna sempre avere questi atteggiamenti in cui tramite la durazione, no, si dà un'incensata narcisistica per ottenere quello che si vuole da parte dell'imperatore e del re. E lui era nel momento giusto, è stata molto brava da questo punto di vista, ha colto il momento giusto. Lui era tutto esaltato, a casa, eccetera, e allora domanda subito: ma chi è colui che ha pensato di fare una cosa simile? Beh, noi che sappiamo la storia diciamo, beh, tu, nel senso che è vero che il suggerimento è venuto dal primo ministro, però è vero che la firma del decreto, che infatti poi creerà qualche problema, l'hai messa tu. Ma Ester evidentemente sa bene come ci si deve muovere in quel contesto, lascia perdere qualsiasi responsabilità del re, e in questo senso, in qualche modo, se fosse consapevole, gli suggerisce: guarda che tu hai firmato una cosa assurda, ti sei preso una responsabilità inaccettabile, ma se ne guarda bene di dirlo, e dà tutta la colpa a chi ce l'ha la colpa, quel malvagio di Aman, che naturalmente alla presenza del re e della regina capisce di stare perdendo tutto ed è terrorizzato. Anche per effetto della situazione, del banchetto, del vino, di questa rivelazione che non si aspettava, la reazione di Assuero è inconsulta, cioè nel senso che un capo, un re che si rispetta, gli dicono una cosa del genere, la reazione dice: al momento spiegami meglio tutto come sono andate le cose, devo riflettere, devo pensare. No, invece la reazione del nostro capo è quella che balza in piedi, infuriato, esce nel giardino, come dire, devo schiarirmi le idee, perché questa cosa mi ha fatto troppo arrabbiare. E intanto Aman è consapevole del rischio che sta correndo, si butta in ginocchio dalla regina, che è lì sul, diciamo così, sul divano, no? Dove si sedevano per banchettare, e proprio in quel momento in cui lui che la supplica, eccetera, ritorna il re. Doveva avere davvero un po' bevuto tanto, perché a questo punto, per caso, il re fraintende completamente. Addirittura giunge a pensare che il nostro perfido Aman, che è lì prostrato davanti a Ester per chiedere di essere aiutato da lei, stia tentando di possederla. Magari Esther si sarà tirata anche in modo particolare, si sarà vestita in modo particolarmente seducente, ma perché doveva far colpo sul re, no? Però in quel momento lì, come dire, l'atteggiamento del re, che doveva essere particolarmente vendicativo per riguadagnare di fronte a Esther, ma anche di fronte a se stesso, un'immagine dignitosa, lo porta a inveire contro Aman e a interpretare questa proscunesis, questa prostrarsi da parte di Aman per chiedere l'aiuto di Esther come un tentativo di seduzione. Per cui naturalmente poi ci sono anche chi gli dà una mano, che suggerisce la soluzione, ma c'è già una forca pronta? Adoperiamola! No? E a quella forca viene appunto impalato il nostro Aman. Completo ribaltamento delle sorti, perché Mardocheo è diventato il primo ministro e Aman è andato a occupare la forca del, come messo in croce, la forca che doveva aspettare a Mordecai. Poi Esther va avanti, evidentemente deve chiedere, non interessa appena la salvezza di sé, le interessa la salvezza del popolo, le interessa anche far fuori del tutto la truppa e la famiglia di Aman. Infatti questa è una cosa che ci crea problemi, perché quando leggiamo che Esther chiede al re imperatore di far impiccare anche tutti i 10 figli di Aman, ma anche perché quello che succede da questo momento in poi è una tragedia della riscossa ebraica. Il re non può revocare il decreto che aveva mandato a tutti, in tutti i territori dell'impero, di sterminare gli ebrei. Quel decreto è partito, quello che ha detto è detto, non può essere revocato. E allora come si rimedia? L'unica cosa è mandare un altro decreto dove si autorizza il popolo giudaico di armarsi e nel giorno del loro sterminio di essere pronti ad aggredire loro i nemici preparati allo sterminio, in modo da salvare se stessi e a eliminare i propri nemici. Questo è quello che esattamente succede, e succede quindi non lo sterminio che temevamo degli ebrei, ma lo sterminio dei nemici degli ebrei. Paolo De Benedetti, una grande figura di biblista ed ebraista a cui noi abbiamo dedicato questa edizione di Effetto Bibbia e a cui abbiamo voluto molto bene, diceva, quasi a scusante, commentando questo episodio, diceva: ma guardate che gli stermini degli altri popoli, tutti i popoli allora li facevano, gli ebrei li immaginavano, ma non erano assolutamente in grado di farli. L'unica cosa che sono stati capaci di fare era di immaginare nella letteratura e nella narrazione questo tipo di sterminio. È detta molto bene, suggerisce che cosa? Suggerisce che tutti questi aspetti di esagerazione della narrazione servono a farci capire che non si tratta di un racconto storico, si tratta evidentemente di una novella fantastica in cui gli autori hanno immaginato che cosa sarebbe bello finalmente una volta riuscire a fare nei confronti dei nemici, un popolo abituato a essere perseguitato capace di difendersi. Provate adesso un momento a domandarvi in che misura però quello che appunto a livello fantastico in questa novella di Esther viene pensato per il popolo ebreo, lo sterminio invece dello sterminio, il riscatto, la vendetta, eccetera, quanto questo obiettivamente possa avere una interpretazione attualizzante ambigua di carattere politico-militare, se pensiamo all'attualità. Oppure provate a immaginare, rispetto a questo fatto, che la storia di Esther era ben presente ad ogni famiglia ebraica, cioè l'idea della resistenza contro i nemici, contro gli oppressori, del riscatto, della capacità di mettersi in armi per poter impedire lo sterminio, uccidendo inevitabilmente gli altri. Questa storia di Esther la conoscevano tutte le famiglie ebraiche, tutte. Era una delle cinque megillotte che veniva raccontata nelle sinagoghe. Storia conosciuta. La festa di Purim, su cui dopo torno, era una delle feste più popolari, più partecipate. Allora, come mai non ci hanno pensato durante la Shoah? Appunto, pongo questa domanda in modo provocatorio, perché qualcuno ancora oggi lo pone. Ma perché non hanno fatto niente per difendersi? Dimenticando che appunto le caratteristiche della presenza delle comunità ebraiche erano di comunità disperse nella realtà degli Stati europei. Quindi non c'era la possibilità di immaginare lo sterminio così scientificamente organizzato. Quando c'era in qualche modo la possibilità, pur sapendo che sarebbe finita male, hanno provato la resistenza, il ghetto di Varsavia, ma lo sapevano. Quindi non è questa storia della pavidità ebraica, che non sono stati capaci di resistere, eccetera, ma è, lo dico perché quando si trova di fronte a questi racconti, vale la pena di pensare alla storia recente, perché tante volte si pone la domanda sbagliata. La domanda sbagliata, per esempio, è perché gli ebrei non si sono ribellati? Quando si sono ribellati sono stati massacrati. Ma che tipo di ribellione avrebbero potuto fare? Quando giustamente qualche leader, anche palestinese, oggi dice che la colpa del sionismo, di certe forme di sionismo di Israele, è ancora europea, è perché, come dire, la lezione della storia ha fatto nascere Israele e probabilmente l'ha fatto nascere anche in una certa direzione, che magari a qualcuno di noi non piace, però teniamo conto di questa lezione della storia. L'altra domanda sbagliata che si può fare dopo, leggendo questi tipi di racconti, leggendo di questo sterminio, è la domanda appunto: ma Dio dov'è? Non parla il racconto di Dio, non c'è, qualcuno può leggere l'azione di Dio su questo dopo torno, ma la domanda è un altro esempio di domanda sbagliata. A me è capitato tante volte, portando i miei studenti nei viaggi della memoria ad Auschwitz, eccetera, che qualcuno tirava fuori ancora questa domanda: ma Dio, perché Dio? Dio dov'è? Magari con citazione della notte di Elie Wiesel. Il problema è che quando noi ci troviamo di fronte agli episodi come quello raccontato nel libro di Esther, o agli episodi della storia, la domanda giusta non è Dio dov'era, ma la domanda giusta è: noi uomini dove eravamo? Quello che sta succedendo in questi giorni, non appena nei decenni passati, noi uomini dove siamo? Chi ha le responsabilità più grandi dal punto di vista politico, dal punto di vista militare, dove si colloca? Questa è la domanda giusta, no? Che pone giustamente le responsabilità. Perché? Perché tutta la storia di Esther ci fa capire che la presenza di Dio si manifesta nella storia in un modo che noi non siamo in grado di sapere a priori. Sicuramente non è un Deus ex machina. Bonhoeffer ha avuto presente anche la lezione del libro di Esther. Da questo punto. Non è un Deus ex machina, non è che uno che interviene facendo i miracoli per capovolgere il senso della storia. L'azione degli uomini è responsabile nei suoi effetti che accadono nella storia. E Dio semmai chiama gli uomini alla loro responsabilità. Questo insegna questo tipo di racconto. Se proprio vogliamo nel racconto andare a leggere qualche elemento teologico, questo elemento teologico è soprattutto proprio nel discorso del capovolgimento delle sorti. O se volete, della possibilità che le vicende cambino per opera di personaggi che non sono attendibili a quel ruolo. Qui abbiamo una ragazza di un harem che decide della salvezza di un popolo, qualcosa che è assolutamente improbabile. Andate a prendere il primo capitolo del Vangelo di Matteo e voi trovate che le cinque donne che vengono citate, compreso Maria di Nazareth, sono tutte donne che per le loro vicende era molto improbabile che potessero capovolgere il senso della storia. Ma è proprio lì, in questo intervento tramite, diciamo, elementi che tu non, a cui tu non daresti una lira per produrre questo effetto, è proprio lì che si manifesta, secondo il modo di lettura della storia che avviene nella Bibbia, si manifesta l'azione di Dio. C'è stato anche chi ne ha dato una lettura. Allora, qualcuno ha detto che la novella di Esther è una narrazione sotto forma di novella di quello che, per esempio, i salmi hanno detto in forma di poesia, o dicono in forma di poesia. Anche altri cantici, penso al cantico di Debora nel libro dei Giudici, oppure nel libro di Samuele il cantico di Anna, che poi è quello che ispira appunto il famoso Magnificat, che noi conosciamo un po' di più, di Maria di Nazareth. C'è questa idea di Dio che disperde, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nel pensiero del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ho un ricordo di un vecchio sacerdote gesuita di quando ero ragazzo, che allora erano all'inizio anni 70, cosa del genere, e si sentiva parlare teologia della liberazione. E questo vecchio gesuita doveva fare la predica, non era un gran predicatore, fa la predica, ma suo dice: questa cosa è la teologia della liberazione. Ma prendete il Magnificat, più teologia della liberazione di così. E guardate, quando uno dice che i potenti vengono cacciati giù dal loro trono e i ricchi vengono mandati a mani vuote, nella storia questo non si manifesta come un ballo di gala. Quindi il vecchio prete, sono rimasto lì così, non me lo aspettavo da lui che facesse questo tipo di commento, ma i gesuiti sappiamo anche in questi ultimi tempi che possono essere spregiudicati, no? Nel far capire determinati passaggi. E questo è importante come elemento, il ribaltamento delle sorti. L'altro, conclusione, poi perché abbiamo già stiamo sorpassando il tempo di sopportazione, poi magari forse qualcuno vuole fare delle altre domande, no?
Se qualcuno volesse,
ecco, dico soltanto una cosa che già riprendo, perché è importante riprendere una cosa che ha già sottolineato Giusi Quarenchi, cioè l'importanza popolare e straordinaria della festa di Purim. Cioè, avrete capito, si racconta spesso che questa festa di Purim viene un po' banalizzata, si dice che è un po' una festa tipo il nostro carnevale. Perché? Perché ci si maschera, appunto il servo può ballare con la padrona, i bambini delle scuole possono sbeffeggiare il preside, cioè si possono fare tutte le cose che nel tempo normale non si possono fare, cioè si gioca effettivamente al ribaltamento delle sorti. Ma Purim è significativa, viene pensata nella tradizione ebraica, perché è quella festa che sintetizza tutte le feste. Uno potrebbe dire: ma Pesach, la Pasqua, no? L'esodo, la liberazione, oppure il giorno, la festa della consegna della legge, oppure Rosh Hashanah, il Capodanno, oppure Kippur, la festa del pentimento, della Teshuvah, del ritorno, della conversione. Sono tutte feste più importanti. Purim, sì, c'è il ricordo di questo ribaltamento delle sorti, ma in fin dei conti non è poi una cosa così decisiva e importante. E invece nella tradizione ebraica ci sono state delle sottolineature importanti. Allora, il poeta spagnolo, per esempio, un rabbi, Yehuda Alevi, del Medioevo, dice che ci sono tre vie per servire il Signore. E le tre vie sono quello della gioia, quella dell'amore e quella del timore. O se preferite, quella del timore, quella dell'amore, quella della gioia. Perché Purim è la più importante di tutte le feste? Perché la cosa più bella per servire il Signore è la gioia. Quindi Purim è questa, è un'espressione anche un po' eversiva di felicità e di gioia. E l'altra tradizione che ci viene consegnata da un altro breve Midrash dice che Purim racchiude in sé il significato di tutte le cinque feste che prima evocavo della tradizione ebraica. Infatti è composta dalle lettere Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Matan Torah. Liberazione dall'oppressione, cammino nel deserto, cioè la festa dei tabernacoli, giudizio del Signore, Yom Kippur, espiazione, pentimento, e poi il dono della legge. Tutte queste feste danno origine alla parola Purim. Ecco, il libro di Ester, consegnandoci questa sottolineatura, questa affermazione, come dire, dopo il terrore alla fine vince la gioia, c'è questo capovolgimento delle sorti, questo libro ci suggerisce anche che non è che anche noi abbiamo bisogno di porci il problema del fatto che Dio ride, Dio gioca, Dio dà la possibilità in questo modo di esprimere la felicità. Come dire, il racconto ci fa capire che forse il giudizio che noi temiamo del Signore forse avviene molto spesso già nella storia. Ma poi alla fine il Dio che è ebreo, della tradizione ebraica, il Dio di Purim, è un Dio che sa anche prenderci per il verso giusto, sa anche accettare che questa ipotesi di ribaltamento e di rovesciamento si traduca in una grande festa di allegria. E questo è un po' il significato di Purim. Ecco. Quindi credo che possiamo recuperarlo in questo senso.
Ecco, se ci fosse qualcuno che volesse fare delle domande...
Andate a leggerlo però, ancora.
Ma io posso dire che assolutamente parlo da profano. A me una cosa che sorprende in questo ribaltamento è che va addirittura al di là di un senso morale, no? Non so se riesco a spiegarmi. L'ira di Assuero alla fine passa il segno anche per, come ha spiegato lei, per un ulteriore fraintendimento che rende il discorso ancora più intricato, non so se uso il termine giusto. Allora, dico questa cosa perché con l'occasione di questa mostra molti di noi si sono riavvicinati al testo biblico, o per certi versi avvicinati anche la prima volta, lo dico senza pudori, perché sappiamo qualcosa del Vangelo, ma dell'Antico Testamento molto di meno. E molto spesso mi sono trovato a rimanere sorpreso dal fatto che un testo che io immaginavo fondamentalmente pieno di insegnamenti morali, invece è molto spesso spiazzante, che racconta la vita in una maniera così estesa, così come la vita è, insomma, al di fuori di qualsiasi schema.
Se no, perché per secoli quasi, questo scherzo, i preti hanno proibito di leggere. Mica la Bibbia, mica dà degli insegnamenti morali.
Paolo Benedetti lo sosteneva, non è un libro pio e non è un libro per pii. Per certi versi, non a caso, è appunto un libro che... Paolo De Benedetti, appunto, il maestro tanto amabile quanto acuto, che ha cominciato a mancare e non smetterà di mancarci, diceva appunto, la Bibbia non è un libro pio e non è un libro per pii, per persone pie, quindi è un libro che sporca le mani, quindi dove passa attraverso davvero tutta l'umanità, tutto il destino dell'essere uomini, non certo selezionato. Ancora lui diceva, è la dimostrazione che più che Dio a fare la storia degli uomini, sono gli uomini a fare la storia di Dio. E allora qui Esther, con tutta la responsabilità dello sterminio, che è tutto dove Dio non c'è, è tutto sulla terra, la possibilità di compiere lo sterminio, di ratificarlo, di perpetrarlo, di capovolgerlo, di impedirlo, è tutto in figure umane, non c'è chissà quale, come dire, volontà che ci eccede, trascendentale, che a un certo punto compie vendette, giustizie, rimette a posto le cose. No, è consegnato veramente tutto alla terra, tutto alle scelte che noi possiamo fare o non fare. E questo forse è la cosa più inquietante, effettivamente, che ci rimette in piedi, non in ginocchio.
Sì, non solo, ma spesso i personaggi.
Qualunque cosa sia scritta sulla
roba. I personaggi più importanti, più decisivi, secondo la tradizionale dizione della cosiddetta storia della salvezza, non sono per niente moralmente raccomandabili.
No?
Ma dunque, sul discorso del giudizio le saprò dire, mi ricordo uno che. Dopo. Ma in realtà, appunto, pensando per esempio alla storia parallela di Giuseppe, secondo me sono due storie, quella di Giuseppe e Esther, che sono storie per il nostro tempo, che è un tempo secolare, un tempo, diciamo, poco religioso, e anzi tutte le volte che vediamo che si usa il nome di Dio di solito è per sbagliato, no? Come in fondo succedeva, no? Per le guerre, per la violenza, di tirare in ballo, e anche oggi, no? Quindi noi oggi viviamo in un momento in cui ci accorgiamo che magari il nome di Dio viene usato, ed è meglio quando non viene usato, no? E quindi siamo in una situazione in cui se troviamo qualche segno di presenza che possa avere un senso dal punto di vista di una fede biblica, questo non lo vediamo in un intervento appariscente o straordinario, ma lo leggiamo in quelli che appunto possono essere chiamati dei segni, degli elementi di carattere significativo che sono legati alla nostra lettura. Però in fondo è tutta un'altra cosa, ma perché, per esempio, a mio parere, uno dei testi più importanti usciti nell'ambito della tradizione della Chiesa Cattolica del secolo scorso è stato La Pacem in Terris, no? E non solo perché parla della pace, ma perché ha suggerito un metodo di lettura di fatti, di movimenti, di realtà, e li ha indicati come segni dei tempi, cioè come manifestazione di una storia che va avanti e che non è unicamente, cioè è affidata totalmente alle mani degli uomini, ma non è unicamente affidata alle mani degli uomini, perché alcuni segni possono essere letti come manifestazione di questo lavorio che c'è all'interno, la chiave biblica, all'interno della storia per la trasformazione. Vi ricordate che Papa Giovanni diceva che questi segni dei tempi erano il movimento di liberazione dei popoli del terzo mondo, l'emancipazione, il movimento di liberazione della donna, il movimento operaio dei lavoratori, no? Segni dei tempi. Infatti adesso Papa Giovanni ne parla tutti bene, ma io ero abbastanza grande per leggere che appunto il Corrierone aveva messo la vignetta Falcem in Terris, perché tutto veniva letto in chiave politica strumentale, no? Però invece la lezione sapiente era di fede, nel senso di dire: attenzione, voi siete abituati forse da un'educazione religiosa a leggere i segni della presenza del divino nella storia attraverso, cioè vi aspettate che ci sia ancora qualche apparizione di Madonna qua e là, no? Se non c'è, facciamola comparire. Questo che ci serve, cioè qualche manifestazione che porti fuori dalla storia. Mentre il cammino difficile di chi si sforza ancora, no, di dire io voglio essere credente, è quello di essere capace di leggere nella storia, ma in una storia totalmente laica, perché la presenza di Dio non si manifesta nelle uscite straordinarie o cose del genere, ma in questa capacità di lettura. E la Bibbia da questo punto di vista è maestra, anche se poi nella Bibbia chiaramente chiama le cose spesso anche con, mica tutti i libri sono come Esther, no? Però Esther, come la novella di Giuseppe, come altri testi, secondo me è significativa perché tacendo il nome di Dio si fa capire cosa vuol dire guardare la storia da un punto di vista che non è più, tra virgolette, religioso, nel senso di tirar fuori Dio a ogni piè sospinto per tutte le cose che succedono, no? Perché quello lì è un modo che oggi, perlomeno a me, non appartiene più, no? Anche perché mi creerebbe un sacco di problemi, cioè di quel far dipendere da lui quello che succede, no? In ogni momento, no? Ecco, e quindi
Se posso aggiungere, io credo che più che di immanenza si tratti proprio invece di deliberato chiamarsi fuori. Metto vicino i tre libri che mi vengono in mente senza il nome di Dio, e cioè Esther, Coelet e Cantico dei Cantici. Tutti di pienissima storia umana, cioè Coelet la finitezza della vita e il cammino verso la morte, il Cantico dei Cantici, la pienezza esuberante di un amore potente e di piena allegria, e Esther, appunto, questa vicenda che è una vicenda fiabesca, ma comunque appunto ha a che fare, si intreccia con storie di popoli, storie di regni, storie di poteri, storie di relazioni. Ecco, l'impressione che Dio voglia effettivamente dire: sono queste cose, sono veramente territorio umano. Io non posso essere usato e portato qua e là come una pedina per dare dei significati, sono scelte e opzioni umane. Per me rimangono, eventualmente l'unica presenza sua rimane in quelle due domande che risuonano nella Genesi, e che vengono tutte dal cielo verso la terra e non portano a chiedere dov'è Dio, ma le due domande della Genesi sono: dove sei e dov'è tuo fratello? Allora, effettivamente, prima Gian Gabriele diceva la domanda ad Auschwitz non è dove Dio, ma dov'è l'uomo. La domanda nelle situazioni storiche è: dove siamo noi? Quel dove sei, che forse non è necessario risuoni dal cielo, ma noi dovremmo sentircelo. Dove siamo noi? E dove sono i nostri fratelli? Ecco, questa, se c'è immanenza, secondo me, nel senso di vicinanza e passo di Dio sulla terra, sta nel fatto che non smettiamo di sentire e di ascoltare queste due domande. E per quanto riguarda il giudizio, in modo un po' comico, mi viene da dire, risponderei sul fatto che nelle indicazioni che si danno per la celebrazione di Purim c'è quello di lasciarsi andare a una smodatezza dissoluta e temporanea, ma completamente goduta, e quindi bere e mangiare fino a confondere ogni possibilità di giudizio, per cui non capire più chi è Mordecai e chi è Aman, chi è il perfido, confondersi con i giudizi. Questo vuol dire, come dire, un ribaltamento così totale, come riazzerare completamente tutto ed essere in qualche modo capaci poi di ripartire. Addirittura si diceva, ci sono testi, lo stesso Wiesel, dove Hitler può persino essere nominato come se fosse una figura positiva, perché fa parte della liberazione e fa parte della libertà un momento di decompressione totale e di non applicazione di categorie certe e rigide. E questa è una lezione che l'ebraismo dà perennemente. Sì, io non mi sento di farlo adesso, potrebbe essere, mi incuriosisce perché è una domanda che mi ero fatta, che poi però non sono entrata nel dettaglio del testo a fronte, perché quello che è interessante, certo che a memoria e a storie delle qualche parallelismo si può trovare, però sarebbe proprio interessante trovarlo con il supporto testuale. E sarebbe interessante trovare dove si avvicinano e contemporaneamente anche dove si allontanano,
Sì, poi, scusa, la lontananza è molto forte tra il testo di Giuditta e il testo di Ester ebraico.
Certo, perché
c'è il testo di Ester greco, che è un po' di... non è la trama la stessa, ma sicuramente un testo dove appare evidente, rispetto alla trama del testo ebraico, la preoccupazione di metterci anche momenti di preghiera, momenti di
devoti,
di significato religioso, che non c'è nel testo ebraico, c'è nel testo dell'Ester greco, no? Cioè, è vero che, per esempio, è stata fatta questa lezione, però anche nel testo ebraico Ester, per esempio, digiuna. Però non viene mai esplicitato, no, che questo atto sia un atto religioso, cioè proprio legato a uno sforzo di mettersi in rapporto, di invocare l'intervento di Dio nelle vicende umane. Nel testo greco sì, infatti la vicinanza, semmai il confronto è possibile tra il testo di Ester greco e il testo di Giuditta, dove c'è più o meno sempre il ribaltamento, l'eroina e anche un po' di violenza anche lì, perché insomma, no?
Sento, scusa, su questa cosa del digiuno, c'è cioè appunto questo midrash che avevo preso della preghiera, perché non c'è effettivamente accenno di preghiera. Questo midrash invece dà voce alla preghiera di Esther, ed è, forse sì, ed è molto bello secondo me. Rispondimi, perché tu presti ascolto a quelli che sono afflitti e oppressi, perché sei chiamato il misericordioso, perché sei lento all'ira e grande nell'amore e nella verità. Ascolta dunque la nostra voce e rispondici. Guidaci lontano dall'afflizione in uno spazio aperto. Ho digiunato per 3 giorni. Il tempo che impiegò Abramo per andare a legare suo figlio sull'altare al tuo cospetto. Tu che stringesti un patto con lui, promettesti: quando i tuoi figli saranno nell'angoscia, io mi ricorderò del sacrificio di Isacco e li riscatterò dalle avversità per merito di Abramo. Ho digiunato 3 giorni, perché 3 sono i giorni di Abramo. Ho digiunato 3 giorni perché 3 sono le classi di Israele, leviti, sacerdoti e popolo, che ai piedi del Sinai proclamarono al Signore: quello che abbiamo ascoltato faremo e ascolteremo. Quindi questa preghiera, come dire, mette Esther dentro una tradizione potentemente praticante, viene da dire. Praticante nel senso di testimoniante una confidenza, una conoscenza, un dialogo perenne con quello che Amos Oz, grande scrittore assolutamente laico, chiama il continuum ebraico, e cioè quando dice: non è questione né di essere ebrei, né di genealogie, né di archeologie. Per il continuum ebraico basta essere lettori della Bibbia. Questo è il continuum ebraico. Esther è in questo continuum ebraico. Noi possiamo essere in questo continuum ebraico.
Ringrazio ancora i nostri ospiti e buonasera.
Grazie a voi per questo ascolto molto partecipe.